conferenza anche per queste ultime riunioni. Volgiamo lo sguardo su di te, colui che ha iniziato e che porta a compimento la nostra fede. Vediamo la tua opera meravigliosa, la tua gloria, il tuo proponimento, te stesso, lo Spirito. Vediamo te, nella tua gloria, nella tua Chiesa. Ti ringraziamo anche per la via che tu hai con ciascuno di noi, nel tuo amore. Grazie, Padre. Oggi parleremo degli ultimi versetti in Efesini 2, un capitolo veramente meraviglioso. Possiamo dire che veramente raggruppa molte cose, raggruppa ogni cosa. Il Signore ha dato molta grazia.
Über sich selbst, über uns, über seinen ewigen Vorsatz, dich zu geben.
Ha dato luce su se stesso, sulla Chiesa, su tutti noi, sul suo piano eterno. Leggiamo a partire dal versetto 18 a 22 in Efesini 2. Efesini 2, 18 a 22. Perché per mezzo di Lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Possiamo riconoscere la grazia di Dio in tutta la nostra vita. Versetto 11, Paolo dice agli Efesini: ricordatevi da dove venite. Un tempo stranieri, nelle nazioni. Ecco, questo è veramente un ammonimento. Ricordatevi da dove venite, il vostro passato. Eravate nel tempo di questo mondo. Eravate senza Cristo, escluse dalla cittadinanza, estranei ai patti della promessa, senza speranza, veramente sotto l'ira di Dio. Anche in versetto 11 poi, nazioni, nella carne, e separati da Cristo. Estranei ai patti delle promesse e così via. All'epoca non sapevamo neanche che questa vita aveva un piano, una promessa, un proponimento di Dio. Eravamo senza speranza nel mondo, sotto il regno e il dominio del nemico nel mondo. Io stesso mi ricordo bene di com'era, senza speranza in questo mondo. Per me è una grande sofferenza. E persino da cristiano ho avuto delle grandi difficoltà. Non conoscevo la verità, sono venuto nella Chiesa. E ho riconosciuto il proponimento di Dio, il suo piano,
das Wort von der Gemeinde, die Offenbarung von der Gemeinde kennen.
E tutti noi che abbiamo ricevuto la rivelazione della Chiesa, che conosciamo la parola della Chiesa,
an Bildern, Beschreibungen, der Leib Christi, der neue Mensch.
E conosciamo le immagini per la Chiesa, il nuovo uomo, il corpo, il Tempio di Dio, la casa di Dio, la dimora di Dio, il combattente, la sposa di Dio. Ci sono molte immagini. Per noi, molti anni fa, non aveva importanza, ma adesso nella vita di Chiesa, ciascuna di queste parole splende chiaramente. Perché è lo Spirito che ci ha aperto questa parola. Perché? Perché abbiamo iniziato a consacrarci per il proponimento di Dio. Così ogni singola parola diventa vivente. E ringrazio il Signore per la sua rivelazione. Fino a questo momento. Ha già rivelato molte cose, per esempio in Efesini 2, ma in questa conferenza ha rivelato ancora di più. E credo che se adesso, dopo la conferenza, rileggiamo questo capitolo, riceveremo ancora di più rivelazione. Perché c'è un peso che sta dietro, veramente il peso del Signore. Lui vuole rivelare e vuole guadagnarci mediante la luce che abbiamo ricevuto. Non siamo in un gruppo cristiano qualunque. Io posso testimoniare che sono stato in molti gruppi. Ma io so da molto tempo che questo adesso sono nel posto giusto. Dal primo momento che sono venuto nella vita di Chiesa, dal primo giorno ho ricevuto la conferma, è il posto giusto. E ho detto, Signore, portami con te. Ho detto al Signore, se tu vuoi edificare la tua Chiesa, io sono con te. Voglio essere partecipe. In questa conferenza abbiamo ricevuto talmente tanto incoraggiamento di collaborare, di non solo essere partecipe come ospite, ma di collaborare in modo attivo. Possiamo essere partecipi attivi, non solo passivi. Come dice, venite edificati. Non siamo solo qui in modo passivo, vogliamo essere attivi. Siamo attivi nel volgere lo sguardo su Cristo molto attentamente e vogliamo seguirlo molto vicino. Noi osserviamo il Signore, non così tanto i santi. Noi osserviamo il Signore, guardiamo su di Lui. Signore, rivelati ancora di più. Voglio riconoscere di più da te, di te. E così diventiamo attivi di ciò che abbiamo visto. Allora veniamo nella casa di Dio, ci alziamo, portalo nella casa. Abbiamo anche un cantico che parla di questo aspetto. Ciascuno di noi può portare il Signore nella casa, ciascuno ha qualcosa, e con questo può edificare. Nella chiesa edifichiamo solamente. Anche Paolo dice, Dio gli ha dato potere di edificare, non di distruggere. Fa attenzione a non distruggere. È l'opera di Dio. Puoi edificare con Lui, è la sua opera, ma se tu inizi a distruggere è pericoloso. È veramente pericoloso. Qui abbiamo a che fare con Gesù Cristo stesso, la pietra angolare, con Dio. In Cristo stesso, la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato assieme, si va alzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Per mezzo dello Spirito. E ne parleremo ancora più tardi, che dobbiamo essere edificati e edificare per mezzo dello Spirito. Senza Spirito non c'è edificazione. Se vuoi edificare la Chiesa secondo una certa strategia, un modello, una teoria, viene parlato molto della moltiplicazione, dell'edificazione di membri, delle offerte, di come raccogliere offerte. Puoi leggerlo tutto. Il cristianesimo è pieno di queste cose. Ma la dimora di Dio stesso, la dimora di Dio la puoi edificare solamente nello Spirito, come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Se non c'è Spirito, non c'è dimora per Dio. Più che cerchiamo di amministrare, di applicare le nostre strategie, le nostre teorie, meno Chiesa produrrà. Hanno un effetto negativo le nostre strategie. Signore, insegnaci a edificare la Chiesa. La dimora di Dio non è un'idea di un insegnante che porta questo aspetto, ma la dimora di Dio è qualcosa di essenziale che ha sempre esistito nella Bibbia. Dove viene menzionata la prima volta nella Bibbia? Il sogno di Giacobbe. In Genesi 28, Giacobbe, il giovane uomo, veramente un uomo giovane. Io penso che non aveva neanche 20 anni. Doveva fuggire dal suo fratello che aveva ingannato. Aveva ingannato la sua benedizione. E Giacobbe si mette a dormire, si mette a posto un sasso, una pietra come cuscino, non era molto comodo, ma era qualcosa, e dorme e sogna. E sogna qualcosa di meraviglioso. Vede gli angeli di Dio. Vede una scala e gli angeli che salivano e scendevano. E lui sapeva. E più tardi sapeva che non era solo un sogno, ma era una visione. In questo sogno, Dio ha dato a Giacobbe tutte le visioni, le promesse che lui aveva dato anche al suo padre. Questo Giacobbe ha ricevuto una tale rivelazione. In fondo il cuore di Giacobbe, che aveva ingannato suo padre, Ma il cuore comunque aveva un cuore per Dio e Dio aveva apprezzato questo cuore che aveva, questo zelo che Giacobbe aveva. E così Dio poteva trasformare il cuore di Giacobbe. Ma gli dà questo sogno. Giacobbe poi si alzò. Com'è tremendo questo luogo. Avresti detto che sia tremendo? Io avrei detto, ma è meraviglioso. Ma lui dice, è tremendo. Aveva un timore di Dio positivo. Questa è la casa di Dio. E questa è la casa di Dio. Non è altro che la casa di Dio. E voleva ritrovare questo posto, ha eretto la pietra, ha fatto una piccola colonna, ha sparso dell'olio, olio un'immagine per lo spirito, e lo chiamò quel luogo Betel. Betel vuol dire la casa di Dio. È la prima volta che viene menzionata la casa di Dio, la visione di un uomo che stava fuggendo. Possiamo capire molto da questa immagine, questo evento. Fino al momento che veniva edificato la casa di Dio vera e propria, passavano ancora alcuni 100 anni, ma questa visione rimaneva. Chi poi veramente edificava la casa? Mosè. È un tabernacolo, una tenda del deserto. Questa era la casa. Quando il padre disse a Mosè, costruiscimi una casa, era Esodo 25, farete tutto per tutto secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello che io sto per mostrarti. Deve veramente essere come lui ha detto. Questo dobbiamo rendercelo conto e rinnovare questa importanza di fare tutto secondo il modello che lui ci mostra. C'erano molte regole per questo tabernacolo, questo posto di riunirsi, molte regole questa è un'immagine per la Chiesa di oggi. Quali regole abbiamo oggi che dobbiamo seguire attentamente? C'è solo un'unica istruzione, cioè nello Spirito. Perché il tempo è cambiato, è venuto Gesù. Certo, è stato costruito il Tempio, fu distrutto, fu riedificato, il popolo fu chiamato fuori dalla Babilonia, ritorna, edifica la casa. Zaccaria ha profetizzato così tanto e chiamato fuori da Babilonia. Venite fuori, uscite. Edificate la casa. Da lui in Zaccaria sta scritto non per mezzo della mia forza, ma per mezzo dello Spirito deve accadere. E anche la conferma al popolo di Dio, a coloro che sono ritornati a costruire la casa, colui colui che tocca voi tocca il mio occhio.
Ich stehe mit euch.
Io sto con voi.
Ich kämpfe für euch. Ich
schütze. Io lotto con voi. Io vi proteggo.
Es ist gefährlich,
dass è pericoloso
Werk des Herrn anzutasten.
Di toccare, attaccare o toccare l'opera di Dio.
Herr Jesus. Aber heute,
ma oggi ciò che edifichiamo oggi è un'opera dello Spirito.
Und was wir heute anstreben müssen,
ciò che dobbiamo avere come meta, che dobbiamo veramente fare attenzione, è di essere nello Spirito. Dobbiamo vivere nello Spirito per edificare la Chiesa. L'edificazione nello Spirito
irgendwo im Himmel, in den Himmel hinein versetzt werden.
L'edificazione dello Spirito potrebbe essere, potrebbe accadere solamente nel cielo. Se succedesse nei cieli, non avremmo bisogno del Nuovo Testamento. Lo farà il Signore nei cieli. Ma ciò che noi oggi dobbiamo fare nella nostra vita toccare è di toccare il Signore, seguire il Signore, seguire il Signore Gesù, semplicemente seguirlo. Sì, ma come? Come faccio a seguirlo? Nello Spirito. Il Signore oggi opera nello Spirito. Devo conoscere lo Spirito. Devo una cosa è l'anima, una cosa è lo spirito. Devo conoscere le differenze tra questi due. Devo poter distinguere tra l'anima e lo spirito. Dio ci ha amato con un tale grande amore per mezzo a motivo della sua del suo grande amore con il quale Lui ci ha amato. Sentite questo grande amore, che Dio vi ama. E segui anche questo amore di Dio. Prega il Signore. Signore, toccami con il tuo amore. Non solo mostramela, deve essere operata nel nostro amore. E per questo hai bisogno di avere questo contatto con l'amore di Dio. Prima che tu non hai toccato l'amore di Dio, non potrai dire io conosco Dio. Forse conoscerai molto, molta verità. Ma tocca anche il Signore. Quando ho toccato il Signore per la prima volta, ho detto al Signore, sì Signore, adesso io ti conosco. Così meraviglioso. Già all'epoca mi ha portato al consacramento. Ma sapevo che non bastava, non bastava per molto. Dovevo ritornare a Lui. E detto, Signore, mi ami. Ho avuto diverse situazioni dove ho toccato il Signore. Ed è meglio di essere tirati dall'amore di Dio al posto di leggi. Dobbiamo amare il Signore più di ogni altra cosa. Efeso ha una storia dietro di sé.
Sogar mehr als von Jerusalem über Ephesus geschrieben.
Vedo che viene scritto più di Efeso che di Gerusalemme. Leggi Atti 18, 19, 20. Leggi. Tutto ciò che è successo, le lotte, gli idoli, l'inizio della vita di Chiesa ad Efeso, le lotte e litigi con i giudei che sono opposti a loro. E Paolo cosa fa? E prende coloro che credono, che coloro che vogliono ascoltare, li prende separatamente in un'altra sala e li istruisce. La Chiesa cresce, certamente una benedizione, ma mai senza problemi. Mai senza problemi. Poi sul suo ritorno, il suo ultimo viaggio è passato nelle vicinanze di Efeso, ha chiamato gli anziani che vengono da lui e li ammonisce molto, molto fortemente, dicendo che non ha trattenuto nulla del grande proponimento di Dio che lui ha visto. Li comanda alla parola della grande grazia e li ammonisce anche: fate attenzione, attenzione ai lupi che vengono da fuori, che non fanno male al gregge, e fate attenzione anche ai fratelli all'interno. Che non venga qualcuno che porti una nuova dottrina a portare via, a seguire, a portare via molti. E succederà. Tu penserai, sì, abbiamo una vita di chiesa armonica, a noi non può succedere. Il Signore può permetterlo, concederlo. Lui è il capo della Chiesa, lui può farlo. Lui è il capo della Chiesa. Nessuno deve posizionarsi come capo della Chiesa. È il nostro dovere e la benedizione di ciascuno di noi di inginocchiarsi, inchinarsi sotto di Lui come il capo della Chiesa. Ed è bene che ciascuno lo faccia. Non pensare se io adesso posso fare qualcosa nella vita di Chiesa, io sono qualcuno. Fa attenzione a te stesso, fa attenzione al tuo cuore. Potrebbe toccare l'occhio di Dio. Siamo così veloci. E subito il nostro cuore si volge a qualcos'altro. Qualcuno si sente trattato in modo ingiusto? Parla di questa ingiustizia che pensa di aver sofferto, il suo dolore, e ci sarà qualcuno che ha compassione con lui. E da uno diventano due, due quattro, 4, 6 e sempre di più. Così si sviluppa un gruppo, un gregge.
Se
gli animali vanno a caccia, formano un pacchetto, un gregge.
Ma
noi nella vita di chiesa non l'abbiamo. Non c'è neanche un'opposizione nella vita di chiesa. Nel mondo ce l'abbiamo. Nella politica c'è un'opposizione. Ci sono diversi partiti che formano il governo, abbiamo l'opposizione, diversi partiti. Non è per niente facile. Ma in qualche modo si organizzano.
Ma
finché c'è democrazia, l'opposizione nel mondo è positiva. Ma nella vita di Chiesa non abbiamo opposizione. Un'opposizione.
Pardon. Also es ist wie das wohl der Herr sehen will. Hat etwa der Herr die Opposition erweckt?
Il Signore forse ha svegliato l'opposizione? Io non l'ho vista. Non ho visto un partito dell'opposizione nel Nuovo Testamento. Non vuol dire che gli anziani nella vita di chiesa possano regnare senza come vogliono loro. Pietro dice chiaramente, fate attenzione voi anziani, dovete rendere conto davanti a Dio, dovete umiliarvi anche voi sotto il Signore. E devono sottomettersi spesso sotto il Signore, portare la croce. Abbiamo parlato molto del sangue, della croce, l'effetto della croce. Sì, l'abbiamo letto in Efesini 2. Dobbiamo farci attenzione. Mediante la croce. Il vecchio uomo viene terminato da un momento all'altro. Ed è terminato. Dobbiamo renderci conto che abbiamo a che fare con il Cristo crocifisso e risorto. E così anche la mia ira è terminata. Signore, io sono disposto a portare la croce. Sì, ma la mia ingiustizia che ho sofferto, porta la tua ingiustizia che tu hai sofferto alla croce. Il tuo dolore, portalo alla croce. Il Signore dice, venite da me, tutti voi che siete appesantiti e stanchi. Ve lo leggo in Matteo 11, alla fine. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Questo è anche un invito a ciascuno di noi che soffre ingiustizia. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto. Il Signore è mansueto, anche se potrebbe essere tutt'altro che mansueto, ma Lui si presenta in modo mansueto e Lui vuole darti qualcosa della sua mansuetudine. Sii mansueto e umile di cuore nel Signore. Tutto ciò che ci manca lo riceviamo dal Signore. Ogni cosa. Sii credente e richiede in modo coraggioso ciò che il Signore ha promesso. Vieni dal Signore. Digli, Signore, tu sei questo, io ne ho bisogno. Tu sei il sommo sacerdote che è idoneo per me. Sono mansueto e umile di cuore. Alleluia. Io non ho umiltà, ma il Signore in me, Lui è umile di cuore. non è un'umiltà superficiale, artificiale. Il Signore veramente è umile di cuore, è così perfetto, un uomo come nessun altro. Il Signore Gesù raccoglie ogni aspetto positivo che contano qualcosa davanti a Dio. Prendi Lui. E questo ti darà qualcosa di positivo negli occhi di Dio. Dì al Signore, ti prendo come la mia persona. Abbiamo anche un cantico. Ti prendo interamente come la mia persona. Persona, il mio pensare, il mio fare, il mio volere. Io voglio ciò che tu vuoi. Anche le mie emozioni. Poi guarda il risultato. Queste cose le dobbiamo afferrare nello Spirito. La fede non è solamente per essere salvati. In Efesini 2.
Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben.
Siete salvati per grazia, in fede, non da voi stessi, ma la grazia di Dio. E possiamo continuare dopo la nostra salvezza. Dobbiamo farlo in tutta la nostra vita. Non da me, ma da voi. Per grazia siete stati salvati. Afferralo. Prendi più di questo Signore. Tutto si cambierà. Di vivere da Cristo. E Lui ci dà ogni cosa nello Spirito. Cos'è lo Spirito? Lo Spirito è il Cristo risorto. Il Cristo risorto. Il Cristo che è morto per me, è risuscitato per me, che adesso sta sul trono. Ed è il Cristo con il quale io sono legato assieme. Tutto abbiamo in questo Spirito, in questo Cristo. E io sono in Cristo. Così come io prendo questo foglio e lo metto nella mia Bibbia e lo chiudo, così sono racchiuso anch'io in Lui. Io sono in Cristo in eternità. Così è il Signore. Lui si è dato a me. Lui è umile, mansueto e umile di cuore. Prendilo. E poi troverai riposo per la tua anima. Ed è bene anche di trovare riposo per la nostra anima. Così sperimentiamo il Signore. Ogni giorno è importante che sperimentiamo il Signore in modo molto personale, ciascuno per se stesso, di conoscere come Lui è. È veramente così. Se tu sei nella vita di Chiesa, devi conoscerlo. Deve essere così. Non possiamo edificare la Chiesa senza il Signore, senza lo Spirito. Il Signore è lo Spirito. Senza Lui non può esserci la vita di Chiesa. Prendi il Signore. Toccalo. Non solo toccarlo, dobbiamo forse anche lottare, combattere con Lui. Chiedere da Lui in modo molto coraggioso, come questa vedova povera della quale il Signore ha detto, sì, ha ricevuto, perché lei ha richiesto con perseveranza. Proprio questo volere assolutamente. Chiunque ha bisogno di qualcosa, cambiamento, richiedelo dal Signore e troverai riposo per la tua anima. Molte difficoltà anche nella vita di chiesa vengono causate da per causa della mancanza della riposo, di un riposo per l'anima. Manca e così produce dei problemi. Dobbiamo conoscere il Signore in modo personale. Non basta di conoscerlo per me stesso, dobbiamo conoscerlo anche nella Chiesa. Dobbiamo vedere come opera, come agisce, come parla nella Chiesa e come parla anche alla Chiesa. Ho parlato di Efeso, la lunga storia che ha. Cosa dice alla Chiesa? Leggete nelle lettere a Timoteo di ciò che parla alla Chiesa d'Efeso. Timoteo era ad Efeso. E Paolo ammonisce all'inizio. Ti vogliamo promuovere l'economia di Dio nella fede. Leggete in Timoteo. Lettere molto pratiche. Questo versetto 3, capitolo 3, versetto 15. Come bisogna comportarsi nella casa di Dio? Perché ci sono molte difficoltà. C'è molto movimento nel corpo, ma anche molta gloria. Come si bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la casa del Chiesa del Dio vivente. È un ammonimento. La Chiesa di Efeso non aveva una vita facile, ma la parola che è stata mandata ad Efeso è meravigliosa. In molte difficoltà che c'erano, il Signore si è rivelato in modo molto glorioso. Hanno lottato, hanno corretto, hanno risolto problemi. Spesso si ha l'impressione che la Chiesa esiste solo, ha solo dei problemi, ma no, ma la Chiesa è piena di vita. Dobbiamo essere sensibili e notare che la vita deve aumentare, non diminuire. Dobbiamo veramente fare attenzione che la vita aumenti. Ancora pregare di più. Dobbiamo pregare. Pregate affinché riceviamo luce. E anche così lo sfondo del retroscena diventa più chiaro. Quando ci sono dei problemi, pregate. Il Signore se ne occuperà. Nella vita di Chiesa abbiamo bisogno di preghiera. Se non abbiamo problemi, dobbiamo pregare ancora di più. Lutero ha anche detto, è così bene di invocare il nome del Signore quando abbiamo problemi. Ma se non abbiamo problemi, dobbiamo invocarlo ancora di più. E questa è la più grande tentazione. Lì Satana ci attaccherà. Tutto è così, è calmo, c'è tanta armonia. E un momento o l'altro Satana crea un disturbo, un problema. Ma abbiamo una visione. Sappiamo a cosa fare attenzione. Conosciamo ciò che dobbiamo occuparci nella vita di Chiesa. Ed Efesini 2 è veramente la meta di Dio con noi. Il nostro meta finale di essere edificati nella sua Chiesa. Certo, la lettera di Efesini non termina lì. Ma qui viene descritta tutta la nostra vita. Adesso siamo lì dove dobbiamo essere, in un luogo dove possiamo godere il Signore nella sua ricchezza, la lunghezza, la larghezza, la profondità, l'altezza. Adesso siamo qui. Adesso è il momento dove possiamo funzionare come membro del corpo. Abbiamo letto i versetti in 1 Corinzi 12. Anche il 1 Corinzi 2 è bene di leggerlo. Parla dello Spirito, come in Romani 8 anche. Leggete questi capitoli. Ma se volete vedere come lo Spirito agisce nella Chiesa, leggete 1 Corinzi 12. E si tratta dell'edificazione nello Spirito. Vedete come lo Spirito è attivo in ogni aspetto. Qui dice versetto 3, nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Signore Gesù, io voglio te. Grazie per il tuo sangue, per la tua croce, per la tua risurrezione. Signore Gesù, io sono battezzato in te stesso e tu sei in me. Lodate il Signore. Veramente meraviglioso di sperimentare questo. Ora vi è diversità di carismi, ma vi è un medesimo spirito. Vi è diversità di misteri, ma non vi è un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è un medesimo Dio, quale opera tutte le cose in tutti. Non analizzare. Versetto 7. Ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Adesso lo sguardo viene tolto da te e posto sulla Chiesa. Io guardo su ciò che il Signore edifica. E' per questo che la vita di Chiesa è così interessante. Così emozionante. È un'esperienza che facciamo ogni giorno. Abbiamo bisogno di comunione ogni giorno. Non è mai troppo, non c'è mai troppo. Lo cantiamo anche in un cantico. E spero che questa conferenza non vi è stato troppo, che avete una testa piena. Ma vogliamo ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese. Signore Gesù,
die Gemeinde. Einem jeden wird durch den Geist ein Wort, dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben.
Infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo Spirito.
Ja, wunderbar.
Meraviglioso. È ciò che noi pratichiamo. Oh, pratichiamolo. Signore, dammi qualcosa. Io voglio dare qualcosa. Il Signore
dà.
Pensate alla parola che il Signore ha detto. Cercate che troverete, pregate che vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Allora bussa. Il Signore, che è la nostra vita, che è il nostro tutto, dobbiamo conoscerlo ancora di più. Il Signore, la parola dice, ciascuno, dal più grande al più piccolo, devono conoscere il Signore. Bussa alla sua porta, rivelati a me. Voglio conoscerti ancora di più. Paolo non si ferma mai. Dice in Filippesi 3:10, vuole conoscere lui. Lui vuole conoscerlo. Io voglio conoscerlo. Ma Paolo già lo conosceva così tanto. Non volete forse anche voi conoscere il Signore ancora di più? Quelli che sono già ritornati a casa, quelli che sono partecipano online, voi tutti conoscete il Signore. Se vi guardo, sì, so, voi conoscete già il Signore. Ma non basta ancora. Dobbiamo conoscere il Signore ancora di più. Dobbiamo conoscerlo di più. Questa è la nostra attività nella vita di Chiesa. Signore, io voglio conoscerti ancora di più. Perciò, per la mia spiritualità, no, ma per il bene comune. All'epoca era la Chiesa a Corinto, oggi la Chiesa nel luogo dove abitate. Questa è la Chiesa. Cos'è con le altre Chiese? Gli altri cristiani? Non essere così complicato. Guarda sul Signore. Se il Signore ti ha chiamato nella Chiesa, lavora e collabora qui. Sono convinto che il Signore qui ha la sua opera, l'opera. Se tu vuoi conoscere il Signore e la vita di Chiesa, vieni e rimani nella Chiesa. Segui il Signore. Se il Signore ti porta fuori dalla Chiesa, va bene. O se tu vuoi andare dalla Chiesa, sei libero. La vita di Chiesa è una comunità completamente volontaria. Il Signore ti ha dato la grazia di rivelarti la Chiesa. E comunque è la tua scelta se vuoi rimanere o no. Ma posso assicurarti, se rimani, vedrai la gloria di Dio, la gloria del Signore. Il Signore non ha mai detto ai Suoi discepoli, voi dovete rimanere con noi, con me. Infatti, Giovanni dice che una volta alcuni si sono allontanati e ha chiesto agli altri, sì, anche voi volete andarvene? E gli hanno risposto, sì, ma dove dovremmo andare? Tu hai parole di vita. Fa attenzione al tuo cuore, che non si è sviato o ingannato.
Sei besser die Gemeinde zu verlassen. Achte auf den Herrn. Jemand sagte mir mal, gerade in Schwierigkeiten, also wenn es Schwierigkeiten in der Gemeinde gibt, dann mache ich
oben. Attenzione a non essere sedotto. Una volta qualcuno mi ha detto, se ci sono problemi nella vita e chiesa, chiudo gli occhi e gli orecchi e vengo solamente dal Signore. Non ascolto ciò che dice l'uno, ciò che dice l'altro, delle voci di corridoio. Io vengo solamente al Signore. Non vivo più io, ma tu vivi in me. Io vivo nella fede in Cristo. Dobbiamo fare attenzione a non essere sedotti e dobbiamo concentrarci sulla vita con Cristo e alla verità. Non vogliamo essere partecipi di cose che portano alla divisione. Lasciati spiegare, mostrare dal Signore quale atteggiamento devi avere. Dobbiamo riconoscere il Signore anche, soprattutto per la vita di Chiesa, per il bene comune. E qui continua come distribuisce i compiti, i doni. Alla fine il versetto 11 dice, ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Non paragonarti con fratelli, ciò che uno ha, ciò che ha quell'altro. Dove porta alla morte se iniziamo a fare dei paragoni. Rallegrati, porta ciò che tu hai goduto del Signore nella Chiesa. Dobbiamo conoscere il Signore, anche in merito alla Chiesa. Se Lui ci ha dato una tale grande rivelazione, di essere edificati e uniti in spirito come la sua chiesa, la sua casa, il suo Tempio Santo, dobbiamo veramente conoscerlo bene anche in merito al quanto riguarda la chiesa. Non paragonare. Come Pietro in Giovanni 21 si è paragonato con Giovanni. Era impressionante. Il Signore ha preso Pietro al suo petto e ha chiesto, Pietro mi ami? E ha chiesto più volte. La terza volta dice, Pietro, mi vuoi bene? E Pietro diventa, sì, rattrista. E ogni volta, dopo la risposta di Pietro, Gesù gli disse, pasci le mie pecore. Finché Pietro si renda conto di ciò che ha ricevuto dal Signore, di pascere. Poi Pietro guarda a Giovanni e sapeva che Giovanni amava il Signore e si è paragonato, ha detto sì, adesso cos'è con quest'altro?
Er hat mich noch gefragt, liebst du mich mehr als die anderen?
Perché Gesù ha chiesto, ma mi amavi di più degli altri? E Pietro ha guardato Giovanni e si è chiesto, sì, ma io amare te più di Giovanni? Perché poco prima Pietro aveva tradito Gesù e Giovanni no. Il Signore dice, a che ti importa? Veramente una parola così appuntita, così chiara, affilata, ha respinto Pietro. Quando Pietro voleva trattenere il Signore dalla croce, quando il Signore gli ha detto che dovrà morire. E Pietro gli dice, questo non ti accada. Il Signore dice, Satana, va dietro di me. Pietro ha ricevuto degli ammonimenti molto acuti dal Signore, ma gli ha aiutato. Se veniamo ammoniti dal Signore, ciò ci aiuta, soprattutto quando iniziamo a paragonarci gli uni con gli altri. Volgiti al Signore. Ciò, Signore, io ho tutto in te. Tu sei il mio tutto. Con te Dio mi ha donato ogni cosa. Diglielo. E così sarai sulla posizione giusta. Vogliamo terminare qui. È un grande mistero. Cristo e la Chiesa. Se abbiamo visto questo grande mistero, abbiamo già visto molto. E se osserviamo come il Signore opera nel corpo, abbiamo guadagnato molto. Ho dimenticato qualcosa da Efeso? È la lettera ad Efeso. In Apocalisse, molto importante, viene descritto quanto ha sofferto Efeso, come non potevano sopportare i malvagi.
Le
loro fatiche, gli apostoli che non lo erano, ma hanno perso il primo amore. La cosa più essenziale, più importante, è di amare il Signore più di ogni altra cosa, fino alla fine. Di spesso al Signore, Signore, ti amo. Non solamente ti amo perché tu mi amami, ma perché tu hai sparso il tuo amore nel mio cuore. È questo che io ti amo. Il tuo Spirito Santo, ha sparso anche questo tuo amore nel mio cuore. Il tuo amore è nel mio cuore. Diglielo. E otterrai anche una risposta dal Signore. Il Signore ti ha detto, ti ho amato e ho amato. Il Signore ci ha già da sempre ci ha amati. Fa che sia un amore reciproco. Così come il Signore ci ha amati, non potremo forse mai amare, ma sempre qualcosina di più. E vogliamo conoscerlo. Non solamente un po', ma un po' di più. Dobbiamo conoscerlo di più. Fratelli, affinché la Chiesa diventi ancora più gloriosa. Il Signore ha bisogno di noi, affinché ciascuno di noi porti la sua parte. Il Signore ha detto a Pietro, segui tu me, seguimi. Tu seguimi. La prima volta l'ha detto a Pietro e a Andrea in Matteo 4 e sono subito venuti. Ma lo dice di nuovo a Pietro dopo la risurrezione: tu seguimi. Abbiamo bisogno di essere ricordati, di essere indirizzati. Tu seguimi. Adesso nella vita di Chiesa, adesso per l'edificazione della Chiesa, abbiamo raggiunto il punto dove possiamo portare a compimento il desiderio di cuore del Signore, come la sua amata sposa. Tu seguimi, lode al Signore.